Allora, riflettete un po' su questo aspetto. Libertà costituzionali. Cominciamo dall'articolo 14, che prevede che un regime attenuato di tutela della libertà sia giustificabile, sia introducibile dalle leggi speciali per motivi di salute e di incolumità pubblica. L'incolumità pubblica è sicuramente quello che viene rubricato sotto l'etichetta ordine pubblico. Cioè, ordine pubblico in senso materiale, nel senso che l'ordine pubblico fatto proprio di esigenze di sicurezza. L'articolo 16 ci dice che ogni cittadino è libero di circolare. La legge può stabilire in via generale limitazioni per motivi di sanità o di sicurezza. Ancora una volta è la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico in senso stretto che viene indicato come un limite. Il 17 parla di pacificamente senza armi, ma soprattutto delle possibili divieti che la questura può emanare per motivi di sicurezza e incolumità pubblica. Anche qui siamo sempre in quello che in dottrina e giurisprudenza e nella legislazione pre-costituzionale è definito ordine pubblico. Siamo sempre nel nucleo più ristretto di ordine pubblico, quello dato appunto della sicurezza e incolumità. L'articolo 19 introduce invece il primo articolo sulla libertà di manifestazione delle proprie idee. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato e in pubblico il culto. Per cui ognuno è libero di seguire le proprie regole di fede, anche manifestandole all'esterno nelle forme del culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Qui non si parla più di un ordine pubblico, non si parla più di sicurezza, anche perché avere un rito religioso che minacci la sicurezza, bisogna pensare veramente che appartenga alla religione quello di imbottirsi di esplosivo e poi contare fino a tre e farsi esplodere, che forse non c'entra con le manifestazioni religiose. Qui invece si introduce un limite nuovo che finora non era introdotto nella Costituzione, no? Ha sempre parlato di sicurezza e incolumità. Qui si comincia a parlare di buon costume. E l'articolo 21, che riguarda la libertà di manifestazione di pensiero, ci dice che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Poi c'è una lunga disciplina della stampa, molto garantista, e poi si dice sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli, tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. Anche qui sarà vero che ne uccide più la penna che la spada, ma non si parla di ordine pubblico, anche se abbiamo visto che l'ordine pubblico filtra qui dentro, perché ci sono tutte quelle manifestazioni del pensiero che confinano con il principio di azione e di conseguenza possono creare dei problemi. L'istigazione è un classico reato, no? L'istigazione al suicidio, l'istigazione a compiere reati, l'apologia di reato, sono tutti reati cosiddetti di pensiero, ma la giurisprudenza dice che questi non sono reati di pensiero, perché siamo al margine del pensiero. Allora capire cosa sta del margine, cosa sta dentro integralmente nel pensiero diventa un problema. Noi abbiamo adottato un concetto molto esteso di pensiero, no? Di manifestazione del pensiero, per cui per esempio per la Corte Costituzionale anche la propaganda commerciale è libertà di pensiero, anche se uno magari direbbe, ma siamo proprio sicuri che dire che la Nutella fa bene sia manifestare un pensiero, bene o male, è un messaggio pubblicitario rivolto alla vendita. Però noi non abbiamo una funzionalizzazione della libertà di pensiero. E questo è uno degli aspetti. L'idea della libertà di pensiero deriva direttamente da John Locke, quindi parliamo del 600 inglese, antiscozzese, dove la libertà di pensiero è molto legata ai valori, diciamo, che oggi chiameremo democratici, liberali, cioè molto legata alla libertà di pensiero politico. Tanto è vero che è da lì che si sviluppa l'idea del marketplace of ideas, cioè del mercato delle idee, che la libertà di pensiero è una condizione per garantire il libero mercato delle idee e che il libero mercato delle idee sia la base per un sistema liberale rappresentativo e di conseguenza l'idea anche che quello che è veramente protetto non è ogni forma di pensiero, ma è proprio il pensiero politico. E naturalmente se questo è il pensiero di alto livello, ci si immagina che ci possano essere pensieri di più basso livello. Low value, di basso valore. E la propaganda commerciale, per esempio, potrebbe essere un pensiero di basso valore, su cui avere una infiltrazione di controinteressi più pesanti, no? Per esempio la tutela del consumatore. Esiste una tutela del consumatore che è diversa della tutela del cittadino elettore, per esempio, perché se la propaganda politica è di alto livello, tu non la puoi limitare dicendo è vietato al politico che va in televisione di dire castronate prendendo per il fondello dell'elettore, cosa che avviene ogni giorno, più volte al giorno, no? Sparacchiate proprio volgari anche. C'è il controllo, capite? Il controllo è così. E questo invece non sarebbe pensabile per altre forme di propaganda che potrebbero essere invece più limitate. La tutela del consumatore è un modo per introdurre nella libertà di pensiero una serie di garanzie, per cui sulla pubblicità ingannevole esistono norme. Esiste tutta una serie di norme, di garanzie e di istituti che presiedono. Il mio amico e collega Petruzzella è l'autorità garante della concorrenza e si occupa anche di pubblicità ingannevole. Come dire, io non posso ingannare gli elettori tramite la manifestazione del pensiero. Noi non abbiamo adottato un'idea per cui il pensiero è scalettabile e ci sono fasce più alte e fasce più basse. Però noi lasciamo dire a Di Battista delle cose tragicomiche e nessuno gli dice che quello è un modo per ingannare l'elettore, anche perché lui non avrebbe colpa, non sa di che cosa parla, per cui cristianamente dobbiamo perdonarlo. Mentre la società che fa pubblicità ingannevole è punita, è sanzionata. C'è qualcosa, anche se noi non lo tematizziamo mai in questo, non troverete mai nessun manuale questa idea che sia graduata. In realtà è graduata, ci sono manifestazioni del pensiero di serie A, B, C, D, E e così via. E a ogni livello i contrappesi si fanno più fissi, più rilevanti, più pesanti. Anche se noi abbiamo un unico limite scritto in Costituzione che è il buon costume, su cui prima o poi dovrò dirvi qualcosa. Ma prima arrivare a questo, vorrei farvi vedere come è costruita questa norma, no? Allora, tutti siamo liberi di manifestare il pensiero con i mezzo. Ci dice qualcosa sui controinteressi? No, non ci dice nulla sui controinteressi. La libertà di pensiero però ha dei controinteressati. Perché se io guardo negli occhi il mio direttore di dipartimento e dico tutto quello che penso di lui, probabilmente passerei il resto della mia vita in carcere. No? Allora il mio pensiero è libero. Ma ci sono tutti quei controvalori che riguardano la dignità, per esempio, la dignità dell'uomo, il prestigio, la riservatezza. È tutta una miriade di controinteressi che sono tutti validi, no? Tutti validi. Io non posso dire a uno: tu sei un ladro, se non ho le prove che lui ha rubato, per cui sto dicendo la verità. È protetto solo il pensiero che dice la verità? Sarebbe difficile da sostenere, anche perché la verità pare che non si riscontri ogni giorno, no? Tanto è vero che tutta la nostra struttura processuale è basata sul fatto che non esiste una verità, esiste una verità processuale. Io ti accuso, tu ti difendi, ci sono le prove, alla fine il giudice dice: questa è la verità processuale. Tu non imponi la sentenza, diventa un giudicato e quella è la verità come uscita dagli accertamenti giudiziari. Però di questa verità noi possiamo farci forte in un successivo processo. Ma non è che sia una verità non confutabile, tanto è vero che se io trovo altre prove posso anche chiedere la divisione del processo e il rovesciamento del giudicato, no? Non è stabile la nostra verità. Però per i giornalisti questo è un bel problema, perché tendenzialmente la Cassazione ha detto che la libertà di stampa è una libertà riconosciuta, ma che protegge quello che è un pensiero provato, probabile, che almeno soggettivamente possa essere letto come una verità. Perché il problema è che tu non puoi andare in giro e dire: quello là mi sembra un mascalzone, se tu non c'hai qualche elemento di prova che dimostri che lui si comporti male, perché se no stai offendendo la sua dignità. E il confine è minimo. Il confine è minimo, infatti non a caso è un confine che viene continuamente portato davanti al giudice. Oggi non abbiamo il nostro amico giornalista, ma chiunque faccia giornalista, soprattutto se è direttore di giornale, perciò è responsabile di ciò che pubblica il giornale, si porta il peso di tutte le sfide alla verità annunciata dal giornale. Per cui il direttore del giornale viaggia con gli avvocati vicini, perché è continuamente sottoposto a querele e richieste di risarcimento di danno. E tutta questa attività processuale sta sul sottile crinale della libertà di manifestazione di pensiero e la dignità delle persone. Sono processi anche difficili, e certe volte non lo sono affatto, perché è chiaro l'abuso che ha fatto il giornalista, oppure l'abuso che ha fatto il privato che ha querelato solo per essere messo sul giornale. Ho querelato il giornale, dopodiché perdo la causa, perché questo avviene di giorno, no? Per esempio, l'altra settimana il Felpato è stato condannato in sede civile, per cui aveva querelato un giornalista che aveva detto che lui è il più assenteista nel Parlamento europeo, e lui l'ha querelato. Ha dato querela, ha persa. Perché? Perché non è difficile accertare la verità. Allora magari lui non è il record man europeo di assenteismo, forse qualcuno più assente di lui, ma lui, io mi ricordo che in sede di Parlamento aveva detto qualcosa e un parlamentare, credo tedesco, in un buon italiano gli aveva detto: tu stai zitto che non ci sei mai, sei un impostore. Cioè, anche delle cose piuttosto dure. Allora l'accertamento che Ghedini va allo 0,85% delle sedute del Senato non è contestabile, infatti lui non lo contesta, lui dice che è giusto che faccia così, come vi ho letto un martedì pomeriggio l'articolo, no? Ma uno può dire che lui si intasca uno stipendio ingiustamente e che quindi ha degli elementi anche di riprovabilità, riprovevole, morale e forse anche giuridica. Però vedete che c'è sempre un crinale in cui chi dice, dà la notizia e dà la valutazione, esercita la sua libertà di pensiero e la sua libertà di stampa che è particolarmente protetta, ma anche si assume i rischi, da cui l'autocensura che fanno i giornali molte volte, perché certe notizie tendono a non pubblicarle o pubblicarle dopo mille accertamenti. E c'è tutto un problema sofisticatissimo delle fonti delle notizie, perché io vengo a sapere che Tizio si è intascato la bustarella e vengo a saperlo da fonte certa, pubblico la notizia, Tizio si querela, io che cosa gli dico? No, io ho avuto notizia da fonte certa, qual è? Non lo posso dire, che è un tipico modo con cui si incasinano le cose di fronte al giudice, no? Non te lo posso dire perché devo proteggere le mie fonti, perché se io non proteggo le mie fonti non ho proprio notizie, per cui è il mio diritto, è il mio dovere di informare in quanto giornalista, in quanto giornale, è il mio diritto di conseguenza di acquisire informazione, finisce con scontrarsi con la prova processuale in giudizio. Capite che questa è una zona di fortissima tensione, no? La stampa non può essere soggetta a autorizzazione o censure, è bellissima. La censura è un controllo preventivo sulla stampa, per cui durante il fascismo i giornali uscivano con una casella bianca perché quell'articolo è stato bloccato. La stampa doveva essere autorizzata e censurata. C'è un sistema in cui esiste una censura che voi sappiate? C'è. Certo che c'è, l'unico Stato assoluto rimasto in Europa. Qual è? Monarca elettivo e assoluto. Non l'avete mai pensato in questi termini, perché voi pensate che il diritto finisca qua, il diritto vi insegue dappertutto, anche quando andate in chiesa, perché la Chiesa Cattolica, lo Stato del Vaticano, che è lo Stato assoluto, cioè monarca elettivo, ma assoluto. E c'è l'imprimatur. Che cos'è l'imprimatur? L'imprimatur è l'autorizzazione preventiva. Senza l'imprimatur il libro non dovrebbe, una volta andava al rogo, ma adesso non si usa più perché c'è l'inquinamento atmosferico, queste cose qui, non si bruciano più i libri, al massimo si bruciano le leggi, vedi Calderoli, ma il rogo è la risposta alla censura. C'è ancora qualcosa che va al rogo in Italia? Sono vietate le pubblicazioni a stampa di spettacoli contrarie a buon costume. Adesso è stata appena abolita, credo, la notizia mi è comparsa così, devo ancora accertarla, la commissione di vigilanza sul cinema. Eh sì, quando trovate quella cosina è vietato ai minori di 12 anni, 14 anni, ai maggiori di eccetera, quello è intervento non censorio, non più censorio, perché ormai abbiamo perso questa cosa, ma negli anni 50 e 60 e 70 e un pezzo di anni 80 una serie di film sono andati al rogo, censurati. Noi possiamo vedere ancora l'ultimo tango a Parigi perché abbiamo importato una coppia che si è salvata in Francia, perché l'Italia è stato bruciato. È di un famoso film che io non ho mai visto perché ero troppo piccolino, che si chiamava L'armata Sagapò. Non c'è più traccia al mondo perché è stato bruciato, censurato. Capite? Non è che sia una cosa così lontana dalla nostra cultura, no? È presente nella nostra cultura, è stata attiva fino a non tanto tempo fa, stiamo parlando degli anni 70, l'armata Sagapò doveva essere 50-60, ma sono stati bruciati carrelli di film, ritenuti film contrari al buon costume, e quello non era un buon costume qualsiasi, era, si dicevano delle cose storiche sulle nostre truppe in Grecia durante la guerra e sono state censurate e bruciate. Quando si fa uno spettacolo, un biglietto in omaggio bisogna darlo alla questura, perché può essere presente qualche esponente delle forze dell'ordine, perché quello spettacolo è sottoposto a censura. Esiste ancora. Ormai vi dico, la cosa è rimasta senza pregnanza. Senza pregnanza, ma negli anni 60 e 70 era pregnantissima, cioè la censura sui film era una cosa molto pesante. E la stampa? Vedete, la stampa non può essere censurata, ma può essere sottoposta a sequestro. Soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria, nel caso di delitti per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi. Vedete, qua c'è la stessa protezione che c'è per la libertà personale, anzi un po' più attenta e stretta, perché si prevede che ci sia la legge sulla stampa che espressamente autorizza il sequestro, per cui i casi di sequestro devono essere chiaramente indicati e non sono sempre soltanto questioni che riguardano, per esempio, i diritti dei terzi, no? La dignità e così via, ma sono anche questioni che riguardano le regole sulla pubblicazione dei giornali, per cui se tu non indichi il direttore responsabile e non indichi chi l'ha stampato, quella è una stampa che può essere sequestrata, è contraria alla legge sulla stampa, anche perché se tu non indichi il direttore responsabile, non indichi chi sia il responsabile, il direttore è responsabile, e la stampa, i giornalisti in genere ritengono che questa sia una norma, qualcuno dice fascista, perché non sanno che invece è una legge approvata dall'Assemblea Costituente, per cui tanto fascista non è, ma una legge che indubbiamente soffre dell'epoca, è molto attenta nel porre la stampa sotto attenzione e crea la figura del direttore responsabile, che non è, come dicono coloro che non sanno, una forma di responsabilità oggettiva che sarebbe vietata nel nostro ordinamento, ciascuno risponde dei suoi fatti, non della sua posizione, è che il direttore responsabile è colui che è responsabile di ciò che pubblica il giornale, cioè deve stare attento. Certo che se il giornale poi ha 150 pagine e il direttore non le legge tutte, sono cavoli suoi. Ma qualcuno deve rispondere di ciò che pubblica il giornale, non può dire, ma io quella sera ero impegnato. Ma la stampa c'ha tutto un problema, poi non parliamo della televisione, sono tutti problemi anche molto, molto specifici, complessi, meriterebbe studiare la cosa, insomma sull'articolo 21 il commentario che è uscito un paio d'anni fa è alto così, insomma, saranno mille pagine di commento all'articolo 21 in larga parte proprio sulla giurisprudenza sulla stampa. Quello che mi interessava di più era questo limite del buon costume che voi trovate sia per la stampa che per la libertà religiosa. Allora, se voi andate a sfogliare nella giurisprudenza, nei repertori, eccetera, che cosa vuol dire buon costume? Perché non è intuitivo, no? Che cosa voglia dire buon costume? Troverete che nella tradizione italiana il buon costume è legato al pudore sessuale. Che sia una traccia del pensiero cattolico? Dal peccato originario in poi il sesso non è proprio gradito da Santa Romana Chiesa e di conseguenza il buon costume limite alla libertà religiosa, alla manifestazione religiosa attraverso la fede e il limite alla libertà di espressione sarebbe legato essenzialmente alla morale sessuale. Dico sarebbe perché qualche scricchiolamento finalmente sembra esserci, non perché io sia particolarmente propenso a favorire la pornografia e che peraltro dilaga dappertutto, ma perché trovo che sia francamente ridicolo pensare che sia più sconvolgente per il pubblico, e mostrare dei centimetri di pelle piuttosto che mostrare organi interni. Per cui se il cannibale si mangia il cuore della vittima, questo non offenderebbe il buon costume, mentre se lei o lui si spoglia, questo potrebbe incorrere nel limite del buon costume. E, capite, dietro il limite del buon costume si svolge il mondo, nel senso che è un limite che rimanda a categorie che sono sociali, che cambiano anche queste da posto, da luogo a luogo, no? Con degli episodi che ormai sono un po' superati, il paese è da questo punto di vista cambiato e si capisce che è cambiato anche dalla minore incidenza di certi episodi che erano tipici per esempio degli anni 80, anche 90, spiagge affollate in cui improvvisamente un signore con gli occhiali vestito di nero, i baffetti, accompagnato da un sudatissimo carabiniere, percorreva la spiaggia per verificare quanti centimetri di stoffa coprivano il corpo delle dolci fanciulle. Vero, col centimetro. Erano episodi talmente eclatanti che la cosa andava sul giornale, no? Ma la pratica del topless, per esempio, è una pratica che in certe spiagge è comunissima, in altre non è accettata. E questo fatto di non essere accettata rasenta anche il pericolo di sanzione. Cioè, sono discorsi piuttosto curiosi, se pensate che andare al mare, che è una cosa certe volte liberatoria, dipende da migliaia di gente che ti circonda, e finisce con essere una questione che può essere punita in quanto offesa al buon costume. Ci sono dei reati appositi. 527. Stiamo sempre parlando del codice penale del 1930, Violenza carnale non c'entra. Atti osceni. Chiunque in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico compie atti osceni è oggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria. Questa è la novità, infatti la nota 1 ci dice, chissà dove l'ho messa, la nota 1, forse qui sotto, modificato nel 2016, perché è stato depenalizzato. Adesso c'è solo una sanzione amministrativa. E questa norma è intervenuta per salvare un insegnante di una scuola bolognese che è stato sorpreso dalla chiuta polizia mentre faceva la pipì in luogo pubblico. Non penso che non fosse in Piazza Maggiore, sia stato dietro un albero, ma non è che l'albero cambi il luogo pubblico in luogo pubblico alberato. È passato di là un vigile, lo ha denunciato, è stato processato e è stato destituito. Cioè lui ha fatto un bisognino che correva il rischio non solo di avere una sanzione penale, ma in conseguenza della sanzione penale avere anche dei problemi di continuare il suo mestiere di insegnante. Per fortuna poi è uscita questa norma e la cosa è chiusa là, per cui adesso si può fare la pipì dove si vuole, al massimo si pagano da 5.000 a 30.000 euro, che poi sono comunque una somma, ecco. Cara ti costa, non indaghiamo sulle alternative. Però vedete che cosa sia un atto osceno, non abbiamo una definizione, per cui c'è un margine di valutazione di cosa sia l'oscenità dell'atto. Certo che l'oscenità richiama la morale sessuale. Dire stupidaggine non è un atto osceno. Pubblicazioni e spettacoli osceni. Chiunque lo scopo di farne commercio, distribuzione, ovvero per disporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini, altri atti osceni, qualsiasi specie, è punito con la cecità. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Anche questa è una norma che risale al 1930, no? Che oggi sembra lontana, un mondo, ma anche qui l'oscenità è legata sempre alla morale sessuale. Atti e oggetti osceni, nozione. Oh, finalmente, cosa ci dice? Agli effetti della legge penale si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore. Il comune sentimento, dieghi. Sempre un giudice aveva affidato a una società demografica un sondaggio per sapere se nella sua circoscrizione alcune pratiche fossero oscene oppure no, mi pare che fosse proprio il topless. Mi dica la scienza che cosa è percepito come offensivo del pudore secondo il comune sentimento. Vedete, è anche interessante questo fenomeno, ve lo segnalo perché è un fenomeno tipico. Noi in Costituzione abbiamo un termine che non è l'oscenità, è il buon costume. L'interpretazione di questa locuzione costituzionale è stata influenzata dal codice penale del 1930, per cui noi abbiamo usato, o meno, si è ritenuto che la Costituzione usasse espressioni desunte dalla legislazione ordinaria. È un fenomeno estremamente interessante, pochissimo studiato perché evidentemente non è semplicissimo, perché noi siamo certi che ci sia un obbligo per l'interprete di interpretare le leggi ordinarie in senso conforme a Costituzione, l'interpretazione conforme a Costituzione. Per cui se dobbiamo dare delle significati a espressioni come diritto alla difesa, andiamo a prenderla da quello che è l'idea che la Costituzione ha del diritto alla difesa e interpretiamo la legge in quel senso. Ma c'è un fenomeno del tutto inverso, che è molto più interessante, molto più sottile, per cui le nostre categorie costituzionali non galleggiano nel vuoto, ma galleggiano in un brodo che è dato dall'ordinamento previgente. Quando si parla di proprietà in Costituzione, dovrei parlarvene quest'ora, ma forse non ce la faccio, parlerò domani mattina. Le proprietà, si fa riferimento a quale concetto di proprietà? Perché la Costituzione non ce lo dice, così come non ci dice che cosa sia il domicilio, non ci dà una definizione di domicilio. Questi termini sono desunti dalla legislazione ordinaria, perché è il codice civile che ci dice che cos'è la proprietà. E tutta l'interpretazione che si è data alla Costituzione è partita da una definizione che è tratta dalla legislazione previgente. È l'uso del linguaggio, è come l'uso dei termini linguistici come depositari di una convenzione, di una prassi linguistica comune, in cui poi c'è la determinante del linguaggio tecnico. Per esempio oggi il nostro concetto di proprietà si sta un po' sgretolando a causa della Corte dei diritti dell'uomo che sta a Strasburgo, che è una corte che riguarda 48 stati, 49, non so quanti siano, per cui va da l'Uzbekistan all'Islanda, compreso la Russia, la Turchia, Israele, eccetera, e questo corpo un po' strano ci dice che cosa vuol dire, cosa vogliono dire i termini contenuti non nella nostra Costituzione, ma nella Carta dei diritti, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo. E ci dice, per esempio, che quando si parla di proprietà lì, non si fa riferimento soltanto alla nostra proprietà, che sono beni materiali, no? Noi siamo proprietari di beni mobili e beni immobili, case, Poi ci sono i beni immobili trascritti, le auto, così via. Ma la nostra proprietà è legata a quel tipo di beni. La Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo ci dice che anche un credito può essere proprietà. Anche il diritto alla pensione, essendo un'aspettativa consolidata, eccetera, e bla bla bla, finisce con essere considerata proprietà. E quindi è esteso una tutela della proprietà a cose che noi non immagineremmo mai, perché quando studierete il diritto privato vedrete che a questo punto c'è una biforcazione tra i diritti reali, proprietà, e i diritti di credito, contrattuali, le obbligazioni. E sono due mondi separati. E invece per un altro giudice questi due mondi si sovrappongono in un concetto che non è il nostro. Allora, quello che volevo segnalarvi è questa particolarità dell'aver assunto l'interpretazione del buon costume come morale sessuale dall'idea di atto osceno che è contenuta nel codice penale. Esiste un comune senso del pudore? Questa è una cosa che non risparmio mai perché la trovo troppo bella. E voi sapete chi è Oliviero Toscani? È un pubblicitario, secondo me un puro genio della pubblicità, che ha lanciato alcune pubblicità che hanno fatto epoca, di cui questa è probabilmente quella che meriterebbe di essere. Questa è una cosa anni 70. Le strade erano tappezzate da questo manifesto con jeans Jesus. Chi mi ama mi segue. Allora, la genialità del messaggio pubblicitario non ve la sto a spiegare, no? Ma voi immaginate l'impatto che ha avuto questa pubblicità sulla società, sulla reazione della Chiesa, no? Lo stesso usare il nome di Gesù per pubblicizzare uno jeans che poi viene esibito. Ci sono state alcune pubblicità totalmente impressionanti, tipo queste, oppure queste. Forse nella vostra gioventù vi ricorderete pubblicità che usava Benetton, che l'hanno fatta da lui, no? In cui United Colors, per cui c'erano gente di varie cose, è un assoluto genio della pubblicità. E pubblicità è libertà di pensiero, abbiamo detto, è una forma di pubblicità, magari non di altissimo livello, per cui ovviamente ci sono delle valutazioni da fare sul messaggio pubblicitario che riguardano i diritti del consumatore, ma la pubblicità è provocazione, no? In senso etimologico, cioè chiami l'attenzione verso di te, e per essere questo deve avere un margine di provocatività. Allora, quale sia il confine tra il provocare legittimo e il provocare che offende il comune senso del pudore, capite che è un bel prenderci, per l'appunto. Ma no, sono assolutamente geniali, una peggio dell'altra, veramente geniali. E soprattutto qui non c'è purtroppo l'anno, perché questa sarebbe la cosa interessante, ricordarci in che anno sono state fatte, perché uno che vive di queste cose, che ha la capacità di guardare 5, 6, 7, 8 anni avanti, per cui dà un messaggio che non è sconvolgente, anche se alcune sono state sconvolgenti, ma è anticipatorio, vuol dire essere un genio. Ma anche sfidare continuamente il comune senso del pudore. Qui il pudore non c'è, ma in altre evidentemente il pudore c'è. È assolutamente un buon esercizio questo, per capire lo stress a cui sono sottoposte queste categorie costituzionali, che poi diventano categorie legislative e poi diventano sentenze. Bene, a questo pomeriggio.